Sapete che c'era uno dei rebbe, il rebbe Maharash, il quarto rebbe di Chabad, che per motivi di salute i dottori lo mandavano a svernare in riva al mare. Una volta si chiamava Italia, adesso è Francia, è la zona di Menton, vicino a Nizza. E lui doveva passare la giornata in spiaggia. E quando andava in spiaggia metteva gli occhiali e c'era chi lo accompagnava e diceva: "Beh, troppo imbarazzante, non solo che va in spiaggia, in più mette gli occhiali". Poi si era accorto che questi occhiali erano fatti di un materiale che non si vedeva assolutamente niente attraverso. Quindi lui metteva questi occhiali e partiva, vagava per i mondi superiori. Magari riuscire ad essere di questi livelli. Allora, questa sera ancora non riesco a ripartire dalla lezione classica del Tanya, però io vorrei proporvi, dato che sono stato Shabbat con un mio nipote da Israele e abbiamo studiato il capitolo di Tanya di ieri in modo molto approfondito, allora volevo proporvi una sua elaborazione. Di che cosa parlava il Tanya di ieri? Il Tanya di ieri parlava del fatto che c'è un bellissimo una bellissima parte della Tefillah, un brano della Tefillah che dice Lakel Baruch Ne'imotitenu. Dopo che noi abbiamo detto Kadosh Baruch, dopo che abbiamo lodato Hashem per i bellissimi mondi che ha creato e gli angeli che abitano, diamo delle lodi ad Hashem e una delle lodi è Zorea Tzedakot Matzmiach Yeshuot. Qualcuno di voi ha presente queste quattro parole magiche? Zorea Tzedakot Matzmiach Yeshuot. Significa che HaKadosh Baruch è colui che semina misericordia ed è colui che con questa semina raccoglie salvezza, raccoglie Yeshua, che è salvezza. Ora l'autore del Tanya gira questa frase e dice no, Zorea Tzedakot Matzmiach Yeshuot è una cosa che deve impegnare ognuno di noi, dato che abbiamo una regola che abbiamo letto nella parasha della settimana scorsa, che dobbiamo assomigliare ad Hashem. Quindi se Hashem semina, questa è mia figlia, non tutto a posto. Dato che Hashem semina Tzedakah, anche noi dobbiamo seminare Tzedakah. Dato che con questa tzedakah che Hashem semina fa crescere Yeshuot, fa crescere salvezza, anche noi con la tzedakah che seminiamo facciamo crescere salvezza. Bene. Da dove è stata presa questa frase? C'è uno dei profeti che si chiama Hosea. In italiano Hosea qualcuno? Facile, credo, no? Però ho paura di sbagliare.
Osea, Osea,
Forse.
è come in ebraico, uguale. Osea, Osea.
Bene. Sì, ero quasi sicuro. Grazie David. Quindi Hosea dice in un versetto, Zar'u lachem litzdaka, piantate, seminate per voi tzedakah, katzru lefi chased, e raccoglierete in base alla vostra generosità. Quindi già lui dice, Zar'ul Achem Litzdaka, seminate per voi Tzedakah. Quando io do Tzedakah, non lo faccio per me, lo faccio per il prossimo che è in necessità. In inglese he's needy, ma non è questo il senso della Tzedakah. Il senso della Tzedakah è quando tu semini Tzedakah, stai seminando nel tuo campo qualcosa che poi crescerà. Ok? Fin qui ci siamo? Quindi, dato che nell'idea della Tzedakah è stata avvicinato il concetto della semina, piantare Tzedakah, vuol dire che la Tzedakah è legata a una questione di crescita. E da lì Chachamim hanno scritto questo bellissimo brano, della Tefillah che noi recitiamo Shabbat mattina e si canta in tutte le sinagoghe, ognuno in base alla sua tradizione, I sefarditi forse non lo cantano, ultimamente hanno iniziato a cantarlo anche loro. Dagli Ashkenaziti si canta. Io da bambino l'ho imparata da Ravrodal, Zehuto Yagen Alenu. È un bellissimo brano. E da lì, da questo versetto, i Chachamim dicono la parola tzedakot deve essere accompagnata dalla parola zorea tzedakot. Seminare tzedakah, piantare tzedakah. Quindi fate conto che voi avete un campo che, secondo quello che abbiamo studiato nel Tanya di ieri, questo campo dove si trova? Si trova nei cieli, nei livelli più alti. Quindi quando io fate conto, immaginate questa cosa, che vi organizzate con un saccone, non un saccone, proprio un contenitore gigantesco con monete di 2 euro. Faccio un esempio. E queste monete di 2 euro siete riusciti a raccogliere 10.000 euro. Quindi voi questi 10.000 euro, dalla mattina alla sera, così come il contadino deve piantare i semi, nello stesso modo noi, ognuno di noi deve prendere queste monete di 2 euro e piantare una per una, una per una, una per una. Fatica, suda tutto il giorno, una per una hai piantato nel tuo campo, nei cieli, 10.000 euro di monete. Queste 10.000 euro di monete che tu hai piantato, la Torah ti dice, daranno tante volte tanto. Ok, adesso per farla un po' più simpatica, noi sappiamo che ci sono tante barzellette sulle persone avare, giusto? Perché l'avarizia è una cosa che ci tocca, noi sappiamo ridere e sappiamo capire soltanto ciò che ci tocca, di cui siamo familiari. Quindi quando c'è una barzelletta su una persona avara, sono tutti a sorridere. Non fa tanto ridere quello che ora racconto, giusto per iniziare la lezione. C'era un signore molto avaro che è finito in un fosso e hanno chiamato la squadra di salvataggio, sono venute le squadre di salvataggio, nessuno riusciva a tirarlo su. A un certo punto si è avvicinato il capo delle squadre di salvataggio. Scusate, un piccolo problema che non avevo calcolato. C'è un cagnolino che gira e non so, sono di Milano, non sono abituato. Ok, se n'è andato. C'era c'era Ce ne sono due, cosa faccio? Scappo? Se ne sono andato.
Ma
Allora,
perché hai paura dei
ricominciamo.
cani? Hai paura dei cani?
Io sì.
Ah
Sì, ho
no, ma
paura dei
sono
cani.
brava, non ti preoccupare.
No, ma è una cosa che o ti sei abituato, non sono mai stato abituato a questa cosa. No, mi dà un po' fastidio quando mi si avvicinano, iniziano a leccare, boh, no, dovrei abituarmi. No, c'è mia figlia qua che fatto subito amicizia, si sono abbracciati, ma che vi devo dire? Sono nato nelle case di cemento.
Bravo, io sto come lei.
A me hanno sempre fatto così.
Anche a me.
Non, so benissimo che anche chi partecipa alla lezione non mi capisce perché può avere cagnolino in casa e va benissimo, soltanto che noi non abbiamo questa abitudine. Sapete perché? Apro una parentesi, dagli ortodossi si vede poco questa idea di far come si dice, di avere l'animale domestico. E perché ci sono delle halachot molto pericolose con gli animali domestici. Tu non puoi mai sederti a tavola a mangiare prima che l'animale domestico abbia mangiato. Di Shabbat ci sono delle questioni molto particolari. A Shabbat l'animale domestico è considerato mukse e non voglio entrare in questo argomento, è
Non
compreso
può essere portato al
addirittura per
guinzaglio, Rav. Non puoi
non
tenerlo
può essere portato.
legato.
Non puoi neanche dirgli vieni qua. La Torah dice nei 10 comandamenti: il giorno di Shabbat dovrai riposare tu e gli animali in tuo possesso. E che cosa vuol dire dovrai riposare tu gli animali in tuo possesso? Vuol dire che chiaramente non puoi prendere il cavallo al guinzaglio, non puoi prendere il toro per arare il campo, questo è chiaro. Non puoi neanche appoggiarti al cavallo il giorno di Shabbat. Perché? Perché il cavallo ha il diritto dello stesso riposo che hai diritto tu. Quindi Quando tu devi dar da mangiare agli animali, devi metterlo in un certo punto e loro devono andare a prendersi il cibo. E non
Ma
puoi,
almeno.
non è una lezione di Halakhot di Mukhtse, volevo soltanto spiegarvi perché da noi non abbiamo l'abitudine di avere gli animali domestici in
Ma
casa,
neanche il gatto,
quindi
nemmeno il gatto.
non cambia che tipo di animale, è proprio la questione che la Torah preveda che non, la Torah prevede e impone qualsiasi riposo all'animale.
Però io ho studiato
L'animale deve
Marcello.
riposare. Cosa vuol dire l'animale deve...
Scusi, ho studiato con Shalom Bechor che se uno ha un animale lo può far scendere di Shabbat in un luogo chiuso da quattro angoli per fare i bisogni.
Certo, però lui può solo aprire la porta, non può dirgli cosa fare.
Non può
La
portare il
libertà si...
guinzaglio? Sì, infatti, lo sapevo anch'io.
Sì. Ora, per evitare tutti questi problemi, nelle famiglie ortodosse si evita di avere animali domestici, ma non è che sia un problema. Te la puoi gestire come se come l'hanno gestita 3.000 anni in cui tutti erano contadini. E quindi, anzi, invece di raccontarvi la storia del tirchio, ve ne racconto un'altra che ho sentito da mio papà, la lascio. Dice che c'era un signore che era molto, molto... No, è un altro tirchio, quindi. C'era un signore molto tirchio che quando si andava a chiedere la tzedakah a lui rispondeva sempre così: io non do tzedakah, però ho messo nel testamento che una parte dei miei... averi del mio lascito dove andrà in Sedaka, però io non do Sedaka. Così rispondeva sempre a tutti. In altre parole, bisognava aspettare che morisse per vedere che i suoi soldi andassero in Sedaka. È arrivato da lui un grande Rav, e quando il grande Rav ha sentito questa storia, dice: adesso ho capito una cosa, mi hai chiarito un concetto che non riuscivo mai a capire. Grazie mille. Dice: ma mi ha incuriosito di che cosa si tratta. Allora gli dice così. Gli dice: sai, abbiamo tutti la fattoria, abbiamo tutti gli animali domestici, abbiamo tutti affinità con la vita di campagna. Ai tempi era la cosa normale. Ho notato che ogni tanto la gallina entra in casa e il padrone di casa non se ne fa... Cioè non cade dalla sedia perché la gallina è entrata in casa, gli dà qualche chicco di mais e la gallina esce. A volte capita che anche la pecora addirittura entra in casa. E cosa succede se la pecora entra in casa? Niente di grave. Gli dai un po' di fieno, la accompagni fuori e esce fuori. Ma c'è qualcosa che non ho capito: come mai non si vede mai il maiale entrare in casa? E se il maiale dovesse entrare in casa, si prende il bastone e lo si butta fuori. Perché questa distinzione, perché questa preferenza tra la gallina, la pecora o gli altri animali domestici e il maiale? Allora il rabbino dice: vuoi sapere perché? Mi hai chiarito una cosa che io tutta la vita cercavo di capire e non ho mai capito. Dice: perché la gallina tutti i giorni ti dà l'uovo. Quindi se entra in casa, è vero che la gallina non deve stare in casa, ma il padrone ha più affinità con la gallina, perché io ti do il mais, tu mi dai l'uovo. La pecora ti dà il latte tutti i giorni, quindi io ti do il fieno e tu mi dai il latte. Poi quando la gallina muore si fa il brodo, quando la pecora muore si fa il barbecue, ma il maiale finché è vivo non ti dà mai niente. Devi sempre aspettare che muoia per poter iniziare a mangiare qualcosa di questo maiale. Quando è vivo non vedrai niente. Quindi tu mi hai spiegato esattamente qual è il concetto del maiale e qual è il concetto degli altri animali. Quello che da vivo non dà niente è proprio un maiale, così dice il rabbino a questa
E
persona.
che praticamente gli è dato del maiale.
Esattamente. Ma non è una cosa su cui riderci e basta. Uno deve riflettere su questa cosa. Quando i grandi rabbanim usano delle metafore, non sono metafore e basta, sono dei concetti estremamente reali. Però vi racconto anche questa cosa. Che c'era questo signore molto tirchio che è caduto nel pozzo e nessuno riusciva a tirare fuori fino a che è arrivato il vicino di casa e ha detto: ma che succede? Dice, dicono, è caduto questo signore qua. Ha guardato e l'ha riconosciuto. Dice: ah, è lui. E in un attimo l'ha tirato su. E gli hanno detto: ma come hai fatto? Beh, molto semplice. Voi continuavate a dirgli, dammi la mano, dammi la mano, dammi la mano. Lui non dà. Io mi sono avvicinato a lui e ho detto, prendi la mia mano. E subito l'ha presa e l'ho tirato su. Quindi, purtroppo ci sono persone che sanno dare, ci sono persone che proprio non hanno idea di che cosa vuol dire, di cosa voglia dire dare. Ecco, queste persone qua sono persone che non assomigliano assolutamente ad Hashem. E quando la Torah ti dice che tu devi assomigliare ad Hashem, così come Hashem è misericordioso, così tu devi essere misericordioso. Ma urachum afatai rachum, ma uchanun, così come sei lungimirante, forse, credo si traduca così. Vuol dire devi avere pazienza, devi avere dare corda, devi sempre essere, come si può dire? Devi sempre trovare il modo di giudicare bene tutte queste doti che Hashem cerca sempre fino all'ultimo di giustificare le nostre azioni. Finché riesce, lui giustifica. Mi è tornata un po' la melinconia perché stamattina abbiamo sentito delle notizie molto brutte. 6 ostaggi più 3 persone appartenenti alle forze di sicurezza israeliane a causa di un terribile attentato. Vigliacco, perché sono dei vigliacchi. Uccidere degli ostaggi è una vigliaccata, uccidere delle persone così a un semaforo è una vigliaccata. Sono delle persone che tra loro e Hashem non c'è proprio niente, ma proprio niente. Quando Hashem dice facciamo l'uomo a nostra sembianza, a nostra somiglianza, non c'è niente che possa assomigliare a queste persone. A qualsiasi livello, a quello che Hashem vuole da noi, a quello che noi dobbiamo rappresentare in questo mondo. Il Talmud dice che Hashem non voleva creare lo Yetzer Hara, il Satan e i figli di Ishmael. È una quarta cosa che non vi dico. E perché li ha creati? Perché ha detto che il mondo non può senza, quindi fa parte del progetto, però è un progetto troppo doloroso. Quindi volevo dedicare questa lezione. L'Elui Neshama, l'Elui Nishmat, non so neanche se hanno bisogno di un Elui Neshama, di un'elevazione alle loro anime, perché dopo aver sofferto 11 mesi nei tunnel, dopo aver sofferto la fame, la paura e tutto quanto, morire così, in modo così vigliacco, così tragico. Il Talmud dice che chi muore al Kiddush Hashem è a un livello che nessuna creatura può avvicinarsi. Quindi queste 9 persone di cui noi abbiamo sentito oggi, nella loro tragica scomparsa, sono persone che HaKadosh Baruch Hu accoglie a sé, intorno a sé, abbracciati come nessuna creatura potrà mai, nessuno potrà avvicinarsi a quei livelli lì. Quindi non so neanche se hanno bisogno di una lezione che elevi la loro anima, lo facciamo lo stesso, perché dato che Hashem è infinito, le elevazioni sono infinite. Quindi dato che tutto è basato sulla Torah, noi studiamo Torah, e dedichiamo questa lezione a queste persone, queste grandissime anime che abbiamo avuto con noi fino a qualche giorno fa. Bene, cerchiamo di far passare la malinconia perché nella parasha di ieri c'era scritto 9 volte la mitzvah della gioia, 9 volte, quindi dobbiamo da farci forza. Ora torniamo a parlare del fatto che avevo accennato, dammi la mano, prendi la mia mano. Che discorso è? Dammi la mano, prendi la mia mano. Quando la Torah nella Parashah di ieri e nel Tanya di ieri proprio sono sposati, proprio il Tanya di ieri con la Parashah di ieri, ci presenta questi due lati, dice all'uomo di dare al povero con queste parole, Patoach tiftach et yadecha, apri la tua mano, Naton titen, dovrai dare. E c'è la Barakah che Hashem promette che è una bracha bellissima. Chi biglal davar azeh Hashem yevarechecha Hashem Elokecha bechol maasei yadecha. Grazie a questa cosa, vuol dire grazie al fatto che tu diventi generoso perché io te lo chiedo e tu elargisci al prossimo, HaKadosh Baruch Hu ti benedirà in tutto quello che farai. In altre parole, la mitzvah della tzedakah non finisce nel momento in cui hai fatto la mitzvah, anzi, inizia nel momento in cui hai fatto la mitzvah della tzedakah. Inizia che cosa? Adesso la lezione di stasera vuole spiegarci tre tipi di tzedakah e tre tipi di effetto, causa ed effetto. Ok, quando noi siamo abituati a sentire la Torah, a studiare la Torah, e HaKadosh Baruch Hu ci dice che ci darà una ricompensa, ma questa ricompensa è una ricompensa che noi sappiamo che in questo mondo non ci sarà. Se non quando arriverà Mashiach. La ricompensa non appartiene a questo mondo, appartiene ai mondi superiori, a differenza della mitzvah della tzedakah. E proprio inizia così, inizia il Chamishì di Parashat Re, inizia con queste parole, Aser te Aser, prendi la decima di quello che è decimo del tuo guadagno. Et kol tevuah zarecha, hayotzeh hasadeh, shana shana del tuo raccolto, anno per anno. Cosa dicono i Chachamim? Perché due volte Aser te Aser? Perché la seconda volta non devi leggere te Aser, devi leggere te Asher. Aser, dai la decima, te Asher diventerai ricco. Basta cambiare il punto e in ebraico cambi il significato della parola. E quindi i Chachamim ci dicono, guarda che la Torah in questa mitzvah ha fatto qualcosa che non fa normalmente. Ti dice già qual è l'effetto della mitzvah che stai facendo. Vuol dire che dare la tzedakah porta all'uomo tante volte tanto di quello che lui ha dato. Ed è l'unica mitzvah nella Torah in cui Hashem ci supplica e ci chiede di metterlo alla prova. È vietatissimo mettere alla prova Hashem. Hashem, guarda, io domani metto Tefillin, però tu mi fai incontrare quella persona che mi firmerà il contratto. Domani, questo Shabbat, osservo Shabbat, però tu la settimana prossima mi organizzi una bella vacanza di 2 settimane. Non si fa. Le mitzvah non sono state date per avere un guadagno, per trasformarle, per quantificarle in moneta. Sono due concetti completamente, non voglio dire separati, non sono neanche paragonabili. Però nella mitzvah di Tzedakah insiste la Torah a dire, guarda che c'è l'effetto è immediato, guarda che c'è la ricompensa è immediata, ti prometto la vita, ti prometto la ricchezza, ti prometto tutto quello che puoi volere grazie alla mitzvah di Tzedakah. Perché è diversa questa mitzvah dalle altre mitzvot? Cerchiamo di capire. Ora noi abbiamo iniziato la lezione con questa bellissima frase, Zorea tzedakot, matzmiach yeshuot. Cosa vuol dire? Vuol dire che così come tu prendi un chicco di grano e lo metti nel sottoterra, questo chicco di grano da sottoterra ti darà tanti chicchi di grano. E la domanda è, sì, ho capito tanti, ma tanti quanti? Io voglio sapere tanti quanti. E questa è la domanda che tutti vorremmo sapere. Tanti, ok, ho capito tanti, ma tanti quanti? Dammi un'idea di quello che è la ricompensa di questa mitzvah, perché mi interessa diventare ricco, interessa a tutti. E quindi cosa devo fare? Devo investire in Tzedakah? Esattamente così. Ora vi spiego. Nel Tanya di ieri, che abbiamo studiato nello stesso giorno in cui c'è la parasha che ci dice Aser te Aser e ti dice apri la mano e ti dice Naton titen e ti dice Ki biglala davarasei yavarechecha Hashem Elokecha. L'autore del Tanya dice guarda ci sono tre tipi di semina, c'è la semina del frumento, c'è la semina delle verdure, vuol dire quello che cresce senza albero e c'è la semina dell'albero. Perché la Zaken fa queste tre distinzioni? Perché anche nella Tzedakah ci sono queste tre distinzioni e ci sono tre effetti completamente diversi in base a questi tre tipi di Tzedakah diversi che noi facciamo. Va bene, uno dice, ok, ho letto il Tanya di ieri, parlava del frumento, della verdura e della frutta. Ok, ho capito il concetto, non dilungarti, ho capito che stai parlando della semina. Vado al campo e semino. No. Qui abbiamo il papà del Rebbe che interviene. Il papà del Rebbe ha fatto dei commenti sul Tanya che sono di una bellezza incredibile. Lui prende delle parole del Tanya che noi le leggeremmo velocemente e lui dice: guarda che qua c'è il segreto di tutto. Tu hai perso il punto della frase, hai perso il punto del capitolo. Il papà del Rebbe dice: si chiamava Rabbi Levi Yitzchak. Dice: guarda che quando l'autore del Tanya ti dice il frumento, la verdura e la frutta, sono tre concetti di Tzedakah completamente diversi uno dell'altro e vediamo come possiamo paragonarli ai tre concetti della Tzedakah. Allora, il primo che cos'è? Abbiamo detto prendiamo un chicco di grano. Quando tu prendi un chicco di grano e lo metti sottoterra, sai che avrai quantità. Da un chicco riceverai tanti chicchi. Ok? La qualità è identica, perché quel chicco di grano lì lo potevi mangiare, potevi farci del pane. Invece l'hai preso e hai deciso di piantarlo. Perché? Perché vuoi moltiplicare la quantità. Nello stesso modo, Zorea tzedakot, matzmiah yeshuot. Semini tzedakah, ricevi in base alla tua semina. Matzmiah, farai crescere delle salvezze. Quando tu dai una moneta tzedakah, riceverai da Kadosh Baruch Hu tante monete. Stessa qualità, stesso tipo, ma di più. Di che tipo di tzedakah stiamo parlando? Stiamo parlando della tzedakah che si chiama la decima. Aser te aser, aser te asher. Dai la decima, diventerai ricco. Dai soldi in tzedakah riceverai tante volte tanto. Quindi la ricompensa che cos'è? Soldi. Tu hai dato la decima, diventerai sempre più benestante. Vi ricordate l'esempio? Ognuno di noi ha in cielo un campo che deve essere seminato a tzedakah. Tu hai seminato a Maaser, riceverai tante volte tanto. Ok? È chiaro? Vi racconto allora una storia del Talmud. E devo dirvi la verità, ho iniziato la lezione di corsa. Mi piacerebbe respirare un attimo, se avete qualcosa da chiedere, da aggiungere, da chiarire, da condividere. Se non subito, magari fra poco. Ok, vi racconto questa frase. Questa storia che è riportata nel Tosfot, che sono i commentatori francesi del 1200-1300. Fra loro c'era il nipote di Rashi, Rashi è del 1100, quindi quel periodo lì. Bravissimo.
Rabbeinu Tam.
Il Tosfot ci racconta una storia di un signore molto benestante che aveva un campo che gli dava 1.000 kur. Kur è una misura di peso. Un kur è circa 250 litri, che sta in grano circa 230 kg, circa. Se tu dici 1.000 kur, 1.000 kur, stiamo parlando di 230 tonnellate. A quei tempi, 230 tonnellate, eri una persona molto benestante. 230 tonnellate. Sapete, i camion, quelli molto grandi che vanno nelle autostrade, che trasportano il grano, sono da 23, perché possono trasportare dai 20 ai 23 tonnellate, perché il massimo è 30, compreso il camion, fa 30. Lui aveva 10 camion di questi all'anno, che per quei tempi era tantissimo, era davvero tanto. E lui ogni anno doveva dare un camion in Sedaka. E lo faceva con tanto piacere. Prima di morire ha chiamato suo figlio e gli ha detto: sappi che questo campo che io ti do in eredità non è un campo che fa miracoli, è la mitzvah del Maaser che fa i miracoli. Quindi fai sempre molta attenzione a dare la decima e continuerai ad essere ricco e benestante come lo sono stato io. E il figlio ha fatto così. Il primo anno ha dato esattamente la decima di quello che il campo gli ha dato. Quindi ha preso un camion intero, è difficile, un camion intero di grano e darlo in tzedakah, ma non c'era niente da fare. E il papà gli ha detto, ma il secondo anno era davvero difficile. Invece di dare 100 kur, perché il campo dava 1.000, ne ha dati 90. E prima avete parlato di Rav Bechor. Questa storia l'ho sentita da Rav Bechor quando io avevo 13 anni. C'era un Talmud Torah e ci ha raccontato questa storia. Poi l'ho ritrovata nel Talmud trattato Tanit, credo che è a pagina 9.
Ma anch'io l'ho sentita, ma l'ho anche letta, anche recentemente, forse anche nel Midrash.
No, è una storia del Talmud, cioè del Tosfo. Però
Però l'ho letta proprio di recente, in generale.
magari l'hanno riproposta da qualche parte. Non so dirti.
Può darsi.
Vado avanti, vi racconto. Vi racconto che il figlio non ce la faceva, era troppo per lui. Quindi invece di darne 100 di misure, ne ha dato 90 e l'anno dopo il campo gli ha dato 900, ha dato 80, 800, 70, 700, fino a che il campo ha dato quello che all'inizio lui dava di maaser, era quello che il campo gli dava, 100 cure e non di più. Chiaramente questo personaggio si era attristito molto, è diventato povero. I suoi amici sono venuti a consolarlo, ma invece di consolarlo gli hanno portato uno specchio, ha detto guardati allo specchio, tuo papà ti ha parlato molto chiaramente, è colpa tua, tutto quello che succede è colpa tua, perché se tu ascoltavi tuo papà, oggi potevi essere una persona benestante. La storia finisce che lui ha ripreso a dare la decima e il campo ha dato i 1000 cure, che era il massimo di quello che quel campo poteva dare. In altre parole, il fatto che quel terreno gli regalava ogni anno 1000 cure era un regalo divino al fatto che tu dai 100 cure di Maser ogni anno e quindi tu ricevi 10 volte 100 cure. Però stiamo parlando della stessa cosa, quindi tu hai dato 10, ricevi 100, la qualità è la stessa, la quantità cambia. Cambiamo argomento, passiamo alla verdura. Però come verdura.
Velocemente, scusi Raviose, nel libro del Midrash, dei Midrashim di Rabbeinu, lui
Sì.
spessissimo scrive delle storie, per cui l'ho letto sicuramente lì.
Sì, ma il Midrashim è più che altro sono storie, cioè, sono anche spiegazioni dei versetti della Torah,
No,
eccetera.
no,
Ammettono anche.
no, no, c'è cioè il Midrash, no, scusa, non so se, come si chiamano, quelli dove ci sono tutte le settimane e tutte le
Midrash
parashot. E dentro lui racconta
Rapport. No, ma
un sacco di
ascolta,
storie.
nel Midrash racconta che devi controllare le note, perché non ci sono soltanto i Midrashim, ci sono anche brani tratti
No,
dalle
note, ma
note.
ci sono anche tante storielle. Questa è
No,
una roba
sì, ma
molto
ci sono
lunga,
anche,
proprio.
ma
No.
sono tratte dal Talmud, non
E l'ho
dal.
trovata, Rav, Talmud 9b.
Esatto.
Tanis, sì, Tanis, perché si legge S, vabbè lo stesso. Comunque
No,
Tanis.
essere Ashkenazim,
Sì,
io
sì.
sono molto orgoglioso di essere sefardita, senza niente togliere gli Ashkenazim. Quindi Tanit, da noi si dice Tanit,
Tanis perché non
anche
c'è
se mia figlia mi ha portato
continuo, no?
a casa.
No, comunque
Perché?
9B.
Non c'è, sì. 9B, ok, ci sono andato vicino, giusto, no? Ok, no, dicevo, anche se mia figlia mi ha portato una ashkenazita in casa, ma va bene, ci siamo abituati. Tanit, io leggo Tanit, poi se in inglese loro hanno tradotto
Sì.
così. Grazie, Davide.
Molto prima di te si sono mutati i Minkowicz con Vassalli, per cui voglio dire, no? C'è stato un bel passato, un bel
Sì.
esempio, una bella
Sì.
traccia, diciamo. E adesso c'è il matrimonio di, c'è stato il matrimonio di, come si chiama, di Moadeb, Abraham, con Tal
Sì,
Shaib, che c'è
con
proprio.
Shrine.
Se è mollato lui vuol dire che, insomma, bisogna mediare evidentemente per i
Stiamo
figli.
cercando di
Bisogna
ritornare
accogliere.
insieme. Ok, andiamo avanti. Volevo proporvi come verdura, perché la berakhah è Borei Pri Adamah, nonostante che lo consideriamo un frutto, vi voglio proporre l'anguria perché è un frutto estivo e quindi ci starebbe stasera una bella fetta d'anguria fresca. Perché vi perché
Insieme a lei lì dov'è e come? Tutti quanti.
ho capito.
Insieme a lei una bella fetta di anguria lì in quel bel prato.
Sì, sono tra la Toscana e l'Umbria, sono proprio al confine. Qui dietro di me passa l'Arno, che è un ruscello qua.
Che bello. Ma è con la
Poi,
famiglia?
è solo con mia figlia. È il mio sogno di portare qua la famiglia, però io giro per lavoro e cerco di non soffrire troppo, diciamo così. Quindi investo parte dei miei guadagni. In un bel prato. No, vi dicevo prima che forse passavano delle persone perché in fondo c'è anche una piscina, ma
È bellissimo, stiamo godendo anche noi della vista. Quei
Baruch Hashem.
cipressi dietro, tutte.
Io quando vengo in Toscana alzo gli occhi e ringrazio Hashem
Hashem.
per questi Immaginate che Eretz Israel, che è la terra promessa, che è la terra più bella di tutti, che non è paragonabile a nessun'altra terra. Quanto bella era ai tempi di David Amelech, ai tempi di Shlomo Amelech. E Bezrat Hashem, quando arriverà Mashiach, la terra di Israele si presenterà in tutta la sua bellezza, come mai non l'abbiamo vista. La Torah dice che il posto più bello dell'Egitto era Eretz Goshen. Ed era un paradiso. E la Torah dice che po il posto più brutto di Israele, che è Hebron, che è tutto pietra, è 7 volte più bello di Eretz Goshen. Quindi immaginiamo cos'era Eretz Israele. Però quando ci hanno mandato via, la terra di Israele si è chiusa in lutto e sta aspettando il segnale per poter splendere in tutta la sua bellezza. Quindi questo niente in confronto. Però siamo qui adesso e quindi ringraziamo Hashem per questo. Andiamo avanti. Ok. Vi parlavo dell'anguria. Perché l'anguria? Perché l'anguria non è un albero, è solo una pianta. Quando arriva il momento in cui tu raccogli l'anguria, la pianta muore. Quindi non è un albero. La bracha è Boreh Peri Adamah. Però tu che cosa hai seminato? Hai seminato un piccolo seme nero. E cosa è venuta fuori? È venuta fuori una bella anguria, bella rossa, bella consistente, e di un'altra qualità completamente di questo seme che tu hai piantato. A differenza del grano che tu hai piantato, un chicco di grano, e ne hai ricevuti tanti uguali, qui stiamo parlando di un'altra categoria completamente. La stessa cosa è nella frase che continuo a ripetervi: Zorea tzedakot, matzmiach yeshuot. Semini tzedakah, ricevi salvezza. Quando tu dai soldi in tzedakah e ricevi una ricompensa che non è paragonabile al tuo sforzo, vuol dire che hai dato una tzedakah diversa. Di quale tzedakah stiamo parlando? È quello che Chachamim dicono che il minimo è la decima. Ma mitzvah mina mufchar, quando vuoi fare bene una mitzvah, devi dare il 20%. Io ricordo che ero seduto all'Hotel Quark, a un matrimonio, e Rav Brodal mi raccontava che c'era un mese che non era riuscito a finirlo, come si dice, e ha alzato gli occhi al cielo e ha detto: Hashem, ho capito il tuo messaggio, vuoi che do il 20%? E da quel giorno ho iniziato a dare il 20% a Rav Brodal, che lavorava giorno e notte, l'ho visto con i miei occhi. Vi racconto questa cosa: suo figlio è venuto in yeshiva, ha 1 anno meno di me. Quando lui è arrivato in yeshiva, lui era già preparato alle lezioni che noi stavamo studiando, e gli ho detto: ma com'è che hai studiato? Dice: mio papà mi ha preparato, perché sapeva che arrivavo in yeshiva, sapeva quale trattato del Talmud stavamo studiando in yeshiva, e quindi mi ha preparato. Dico: ma da dove aveva tempo tuo papà? Dice: sì, ogni giorno dalle 4 alle 6. Dice: ma tuo papà alle 4 è ancora a scuola, perché l'anno prima io ero a scuola, io sono dalla prima elementare alla terza media, ho studiato con Avroda. È un merito che ho avuto, che pochi hanno avuto. E quindi io lo so che alle 4 siamo ancora a scuola. Cosa vuol dire dalle 4 alle 6? Fa: no, alle 4 alle 6 la mattina. Come alle 4 alle 6 la mattina? Fa: mio papà non aveva altro tempo. Quindi si alzava ogni giorno alle 3:40, perché doveva alzarsi, lavarsi la faccia, fare le berachot. Non puoi studiare Torah prima di aver detto le berachot. E lui ha detto a suo figlio: alle 4 devi essere seduto in sala con la Gemara aperta. Quindi anche tu devi svegliarti presto, fare le berachot, lavarti la faccia, i denti, prepararti. È pronto con la Gemara ogni giorno dalle 4 alle 6. Non aveva due figli lui. Ha avuto, Baruch Hashem, tanti tanti figli, e ha dedicato 2 ore dalle 4 alle 6. Il figlio me l'ha detto in modo così normale. Beh, dalle 4 alle 6. Questo era Rav Brodal, che lavorava per sfamare la famiglia con il poco che aveva, e mi racconta che ha alzato gli occhi e ha detto: Hashem, ho capito il messaggio, non devo dare il 10%, devo dare il 20% in tzedakah. E dice: da quando ho dato il 20%, sono sempre riuscito a finire il mese. Anzi, Baruch Hashem, potevo anche comprare un paio di scarpe a mio figlio. E noi non capiamo niente, però si vive di miracoli. Non ho detto niente perché dovrei spiegare quello che ho detto, ma non c'è tempo. Quindi, quando uno dà il 20%, non riceve soltanto la qualità, scusate, non riceve soltanto la quantità, riceve anche la qualità. E qui adesso vi propongo una storia del Midrash, proprio insistete col Midrash. La storia del Midrash è che c'era Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua e Rabbi Akiva, i famosi tre, che li troviamo alla Gadà all'inizio, che loro andavano in paesi lontani per raccogliere soldi per le yeshivot, una cosa che si faceva addirittura ai tempi del Beit HaMikdash. Loro arrivano in Turchia, andavano da un signore molto benestante, però quell'anno che loro sono arrivati, quel signore lì aveva perso tutto. E quando li ha visti arrivare, si è nascosto in casa. Sua moglie lo vede così e gli dice: ma cosa è successo? Dice: sta arrivando Rabbi Akiva, sta arrivando Rabbi Eliezer, sta arrivando Rabbi Yehoshua. Con che faccia io mi presento a loro se non ho niente da dargli? Allora sua moglie, che è una moglie che una così non la trovi, le dice: guarda, ci è rimasto un pezzo di campo, vendine metà e dai i soldi della vendita ai Chachamim e noi ci accontenteremo dell'altra metà. Lui se ha l'approvazione della moglie, ha fatto di corsa, ha dato quello che aveva e ha detto ai Chachamim: mi dispiace tantissimo, ma ho dovuto fare questa cosa perché altro non avevo. Rabbi Akiva si è talmente emozionato, gli ha detto: ti metto il primo nella lista delle persone su cui pregherò. Quando Rabbi Akiva pregava, Talmud racconta, il cielo si aprì. Cosa succede? Che lui prende la mucca, gli è rimasto questo piccolo pezzo di terra con una mucca, prende la mucca per arare il campo, non aveva i soldi per il toro, doveva accontentarsi della mucca. La mucca cade in un fosso, si rompe la gamba, dice: mamma mia, ho dato tzedakah e questo è quello che mi deve succedere. È sceso giù nel fosso per tirar su la mucca, è inciampato anche lui e si è fatto, non ricordo che c'è scritto che si è fatto male, comunque è inciampato anche lui su qualcosa che è scoperto essere un forziere pieno di monete d'oro. Quindi ha capito che la mitzvah della tzedakah che lui ha dato in modo molto generoso e la berakhah di Rabbi Akiva, la tefilah di Rabbi Akiva si è avverata e quando l'anno dopo sono arrivati i Chachamim, hanno chiesto dove abita, si chiamava Abba Yudan. Dove abita Abba Yudan che non lo troviamo più? No, Abba Yudan abita adesso in quel palazzo lì, Abba Yudan il miliardario. Dice: come miliardario? L'anno scorso non aveva più niente. Dice: no, ha migliaia di capi di bestiame, ha terreni. Quando sono andati da lui, Chachamim, lui li ha ringraziati e ha detto loro che le vostre berachot si sono avverate. Immaginate l'umiltà di questa persona. Le vostre berachot si sono avverate. Cioè non è il fatto che lui abbia dato tzedakah molto più di quello che poteva. Infatti dare il 20% è importante, ma la ricompensa è garantita. Ok? Quindi dato che Abba Yehuda ha dato più di quello che poteva dare, ha ricevuto non soltanto quantità, ma ha ricevuto qualità. Completamente diversa. Andiamo al terzo livello di Tzedakah, che è la frutta. E qui già credo che immaginate da soli dove voglio arrivare, ma facciamo insieme comunque. Allora, che cosa succede? Succede che quando tu prendi il seme di una mela, non hai soltanto quantità e qualità, ma è un concetto completamente diverso. Tu prendi un seme di una mela, lo metti sottoterra e il risultato che cos'è? Un mondo intero, un albero intero con rami, con foglie, con frutta che tiene decine di anni. Adesso lo so che Davide mi dirà: no, io sono di Merano, a Merano è tutto piantato a mele e a Merano, nella zona lì, non so se lo sai, Davide, ma gli alberi li fanno durare 8 anni. Lo sapevi
Sì,
questa cosa, vero?
perché lì allora hanno motivo perché li tengono a una certa per la meccanizzazione della raccolta. Perché se sono troppo grandi con i rami troppo sparsi, poi fanno fatica a raccogliere le mele. Invece adesso vanno dentro con un attrezzo, no? Che si chiama, adesso non mi ricordo più, beh, comunque, o elettrico a motore, comunque, e questo. E la traduzione del nome di questo attrezzo è come servo, no? Knecht, Knecht, mi ha suggerito mia moglie. per fortuna ci sono le mogli, Knecht, praticamente è stretto e lungo, ci sono appoggiate le cose dove mettono dentro le mele. Chiaramente loro i rami li tirano orizzontali, non che vengano fuori verso, diciamo, i filari, così possono lavorare agevolmente. Non tengono più di 8 anni. Vengono metterle man mano, mettono le pianticelle nuove.
A me la Fructus Meran mi ha spiegato che dopo 8 anni hanno visto che più di tanto non danno gli alberi. Quindi loro preparano nelle serre gli alberellini 1 anno, 2 anni. Infatti, quando ho sentito questa cosa degli 8 anni, mi sono spaventato perché ho detto. Abbiamo un problema serio, il problema del divieto di consumare la frutta nei primi 3 anni di vita dell'albero. Però alla fine quello che è risultato è che loro i primi 3 anni l'albero non dà, ne dà pochissima, quindi rimane nella serra. Tirano fuori quello vecchio, mettono quello nuovo e lì. Ok, vedi che 2 o 3 cose le sapevo anch'io.
No,
Sono di zona
perfetto,
anche, quindi.
perché no, di più di 3 anni, perché gli alberelli piccoli hanno quasi 4 o 5 anni, quindi producono per 3 anni, capisci?
È
La produzione di
un
3 anni.
ricambio molto frequente, è vero.
Sì. Ma
Ok, allora.
soprattutto di quei tipi di mela che hanno fatto adesso, cioè ci sono due o tre tipi di mela che hanno questa particolarità.
Sì.
E in effetti i primi 3-4 anni non producono quasi come se ascoltano Hashem le mele proprio.
Bella questa. Baruch Hashem. Ok, non so perché non vi vedo più. Eccovi qua, vi ho trovato. Andiamo avanti. Continuate a sparire. Eccovi qua, vi ho trovato. Ok, andiamo avanti, dai, finiamo. Abbiamo iniziato, credo, molto tardi, no? Alle 6:15. Va bene, abbiamo ancora qualche minuto, cercherò di essere più breve. Quindi dicevo che l'albero. Non è un seme, l'albero è qualcosa che vive, qualcosa che vive per tanti anni, non è una pianta che muore dopo che ha raccolto l'anguria. Quindi non abbiamo soltanto la quantità che è il frumento, la qualità che può essere la verdura, ma abbiamo un albero che è una vita intera. Quindi non c'è, vuol dire che il risultato non è assolutamente proporzionato. In relazione a quello che tu hai investito, che cosa hai investito? Un seme, che cosa hai ricevuto? Un albero che per decine di anni ti darà la frutta. La stessa cosa è quando tu investi in Zorea Tzedakot Matzmiach Yeshuot. Questa frase, questo Shabbat, immagino che la capirete in modo diverso. Quando tu dai Tzedakah, ricevi una Berakha divina che non è proporzionata allo tuo sforzo. Questa Berakha così sproporzionata, viene data però a una tzedakah che hai dato in modo sproporzionato. Quando tu dai solo la decima, che la decima non, in teoria in realtà la decima non è tzedakah, perché la decima non ti è mai appartenuta, la tzedakah è quello che ti appartiene. La decima non ti è mai appartenuta. Quando Hashem vuole farti guadagnare 90, dice ok, io a te ti do 90, ma al povero gli do 10. Quindi che cosa faccio? Ti do 100 e tu dai 10 al povero. Quei 10 lì non sono mai stati tuoi. E infatti i Chachamim dicono chi si trattiene la decima, si trattiene una bomba in casa, una bomba a orologeria che distrugge anche quello che apparteneva a te, perché ti sei appropriato indebitamente di ciò che non ti ha mai appartenuto. La decima tu la devi dare, non è proprio tua. È uno sforzo e Hashem ti premia per il tuo sforzo. Come dicevo, regalare un camion intero. O come vi dicevo settimana scorsa di questo signore di Miami che guadagna all'anno 100 milioni di dollari ogni anno, sta male un giorno perché il 27 dicembre lui deve fare fa l'inventario e la segretaria gli dice ok, questo anno devi dare 10 milioni di dollari in Tzedakah. Sta male, non viene al Beta Knesset, sta male. Però sa che non gli appartengono, è uno sforzo incredibile. Quindi sei premiato per lo sforzo. Quando fai come Rav Rodal che dà il 20%, non sei premiato solo per lo sforzo, ma perché hai dato la tua vita. Come dice il Tanya in un altro capitolo, quando tu dai tzedakah, dai la tua vita. E quando tu fai qualcosa di sproporzionato, HaKadosh Baruch Hu ti ricompensa in modo sproporzionato. Nonostante che i Chachamim dicono che chi deve essere dispendioso non sia più dispendioso del 20%, perché poi dopo succede che hai bisogno tu degli altri, ma ci sono dei casi che una persona può dare di più. Ad esempio, quando il povero ha bisogno proprio per vivere più del tuo 20%, deve sposare la figlia, tu dici, beh, io ti posso dare solo il 20%, non sposo la figlia col 20%. Mio fratello mi ha raccontato che ha fatto una mitzvah una volta, che non prende nessun merito. È andato da un signore benestante a New York e gli ha detto: guarda, c'è un mio amico che deve sposarsi, i suoi genitori non hanno niente. Se non mi dai, gli ha chiesto, penso 40.000 dollari, credo qualcosa del genere. Dice: se tu non mi dai 40.000 dollari, lui non può sposarsi. Allora questo signore dice: guarda, te ne do 10.000. Dice: 10.000 non li voglio, io voglio sposare il mio amico. Per sposare il mio amico ho bisogno che mi dai 40.000 dollari. E lui a un certo punto ha detto ok, gli ha fatto l'assegno 40.000 dollari. Perché se lui ha bisogno di tot, puoi dare più del 20%. Così dice il Shulchan Aruch. O quando una persona ha fatto un peccato di quelli brutti, non può fermarsi al 20%. L'Admur HaZaken nel Tanya dice una cosa bellissima. Così come quando una persona, che mai succeda a nessuno di noi, ha bisogno del dottore, e lui non si cura in base al 10%, al 20%, costa quello che costa, la salute prima di tutto. L'Admur HaZaken dice: è la salute dell'anima che vale molto di più della salute del corpo, perché la salute dell'anima è eterna, e quindi se manca la salute all'anima eterna, sarà eternamente malata, mentre il corpo comunque non è eterno, comunque è limitato. E quindi se per il corpo una persona è disposta a spendere più del 20%, per l'anima sicuramente. Quindi se uno ha fatto un peccato di quelli gravi, non deve fermarsi al 20%. Ma questa era una parentesi. E qui vi racconto una storia del Baal Shem Tov e finiamo con la storia del Baal Shem Tov. Molto bella questa storia. È un po' lunga, ve la faccio corta. C'erano due sarti che purtroppo nel paese dove vivevano non c'era lavoro per loro, le famiglie erano in povertà assoluta. E uno, che era più sveglio dell'altro, gli ha detto: guarda, è inutile che rimaniamo qua, noi siamo molto bravi, sappiamo fare molto bene il nostro lavoro, ma qua non abbiamo i clienti, andiamo nella grande città. Prima di entrare nella grande città hanno visto un grandissimo palazzo e hanno bussato, il maggiordomo è uscito fuori, ha detto: cosa volete? Dice: noi siamo dei sarti, forse i padroni di questo palazzo hanno bisogno. Sapete dove avete bussato? Questo è il palazzo del principe. Ah, scusate, non volevamo. Però chiederò. Entrato dentro, il principe dice: ma co cosa aspetti? Falli entrare, che fra 6 mesi mi devo sposare. E quindi io, i miei fratelli, sorelle, cugini, tutti devono vestirsi per il matrimonio. Falli entrare, vediamo cosa sono capaci di fare. Sono entrati, hanno fatto vedere quello che sono capaci di fare. Gli hanno fatto un contratto per 6 mesi. Hanno lavorato per 6 mesi intensamente, hanno guadagnato un sacco di soldi. Dopo i 6 mesi che c'era il matrimonio, da dove erano questi vest bei vestiti? Ma chi sono i vostri sarti? E lì sono diventati anche conosciuti e hanno continuato da una casa di nobili a un'altra casa di nobili. Dopo 2 o 3 anni però dovevano tornare a casa. E sono tornati a casa ognuno dei due, perché facevano esattamente a metà, ognuno dei due aveva 300 monete d'oro, una cifra astronomica. Tornando a casa, si sono fermati in un alberghetto. Il padrone, non, il gestore dell'alberghetto era un ebreo. Questo alberghetto, questo gestore aveva una faccia, quelle facce che vedi il 9 di Av. E gli dice: ma cosa c'è? Perché sei così triste? Bisogna essere felici. Dice: no, perché domani il padrone dell'albergo, il padrone della tenuta, chiamiamola così, il padrone della proprietà, prenderà me, mia moglie e i miei figli, ci metterà in prigione finché qualcuno non verrà a riscattarci. Perché? Perché io devo a loro 300 monete d'oro, perché tanti anni non sono riuscito a pagare l'affitto della gestione dell'albergo, e ha detto che finché non arriverà qualcuno a pagare questa cifra, noi saremo in prigione. Non c'è niente di cui essere felici. Allora quel sarto, che era un po' più sveglio dell'altro, ha detto: guarda, facciamo metà metà, io 150, tu 150. No, no, io non posso, no, 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 ero fuori casa 3 anni. Adesso torno a casa, è vero che sono tanti, 150, ma no, io ho lavorato per la mia famiglia, non posso, non posso. Ha preso e se n'è andato. L'altro ha detto: senti, io ho 300 monete d'oro, cioè non ci credo. Io ho 300 monete d'oro, te le do, vai a pagare il tuo padrone? E così è stato. Il problema è che lui è tornato a casa, che non riusciva a entrare in casa dalla vergogna, ha lasciato casa 2 o 3 anni, torna senza una lira e quindi non è entrato in casa. Si è messo lì all'angolo del Beit HaKnesset a chiedere l'elemosina. In quel momento passa un signore e dice: guarda, io ti do 50 euro, però tu mi devi dare una beracha perché sto andando a fare un affare importante. Dammi una beracha. I poveri hanno la Torah dice che Hashem ascolta i poveri. Quindi cosa succede? Gli dà 50 euro, questo gli dà una berakha che avrai successo nei tuoi affari. Ha avuto un successo incredibile. La settimana dopo gli dice: ti do 100 euro, dammi una berakha più bella di quella della settimana. E così si è sparsa la voce che questo signore dà le berakhot e le berakhot si avverano. E quindi c'era la fila e tutti a dargli 100 euro, una bella berakha, 200 euro. È diventato benestante dalle berakhot che dava. Questa storia arriva al Baal Shem Tov. Baal Shem Tov dice: ma chi è questo signore che dà berakhot e tutto quello che lui è? Fa uscire dalla bocca sia vera. Ha chiesto a questo signore di venire al Baal Shem Tov. Viene dal Baal Shem Tov e gli dice al Baal Shem Tov: ma tu chi sei? Dice: ma io non sono nessuno, sono un povero sarto. Dice: ma cosa hai fatto nella vita? E gli ha raccontato la sua vita. Così dice: ho capito, ma raccontami qualcosa di speciale della sua vita. No, no, niente di che. Era umile, non voleva raccontare. Il Baal Shem Tov ha insistito e gli ha raccontato la storia delle 300 monete d'oro. Quando il Baal Shem Tov ha sentito la storia delle 300 monete d'oro, ha capito esattamente quello che i Chachamim dicono, che quando tu fai qualcosa di sproporzionato, la ricompensa è sproporzionata. Quindi non solo che lui è diventato benestante perché funzionava e non c'è niente di male a dare barachot e ricevere qualcosina in cambio, e quindi è diventato benestante, ha potuto mantenere la sua famiglia con il massimo della dignità, ma aveva questa berachà che quello che usciva dalla sua bocca si avverava. Perché? Perché questo sarto ha detto: senti, io ti do il 10%, io ti do il 20%, ma questo qui va in prigione domani, non ha bisogno del 10%, del 20%, ha bisogno di 300 monete d'oro. E quindi o questo o niente. E quindi ha capito che è arrivato il momento in cui doveva dare tutto quello che aveva per questa grandissima mitzvah di riscattare le persone che sono in prigione. È la più grande mitzvah fra tutte le mitzvot, che addirittura l'Halakha dice che se in una città c'è uno della nostra comunità che è in prigione e per riscattarlo bisogna pagare una cifra, che questa cifra non è disponibile, si prende il Sefer Torah dall'Arona Kodesh, si vende e si fa uscire dalla prigione il nostro fratello, perché la mitzvah più importante fra tutte è la mitzvah di Pidyon Shevuim, di riscattare gli ostaggi, di riscattare chi è in cattività, chi è in prigione. E quindi, dato che lui ha fatto una mitzvah che era sproporzionata, anche quello che è cresciuto era di una berachà divina che era sproporzionata. Quindi una persona semplice ha ricevuto una berachà dal cielo così importante che si sono avverate una per una. Volevo sapere se mi sentite ancora, c'è un problema di
No, no,
connessione.
sentiamo benissimo.
Tutto questo perché settimana scorsa abbiamo parlato della Tzedakah, perché Shabbat la Torah parla della Tzedakah, perché il Tanya di ieri parla della Tzedakah, ma c'è ancora qualcos'altro. Domani sera è Rosh Chodesh Elul. E nel Shulchan Aruch, il mese di Elul, viene anche ricordato con dei Pesukim. E uno dei Pesukim è un Pasuk della Megillah di Esther, in cui si dice: Ish le re'ehu u'matanot le'evionim. La mitzvah di... Mi sentite? Chiedo scusa. Ok, a posto. La mitzvah di Purim è quella di distribuire cibo, vi ricordate? Ish le re'ehu u'matanot le'evionim, anche quella di dare tanta tzedakah il giorno di Purim ai poveri. E se tu prendi le parole Ish le re'ehu u'matanot le'evionim, ricevi la parola Elul. Quindi una delle cose che il mese di Elul è caratterizzato è la mitzvah della tzedakah. Perché? Perché quando tu semini la tzedakah raccogli tanta salvezza. E quindi vi auguro a voi tanta salvezza per quest'anno, ma soprattutto tanta salvezza per gli ostaggi vivi, che HaKadosh Baruch Hu abbia pietà di noi, di loro, di tutto Am Israel, faccia uscire loro dalla loro prigionia e faccia uscire noi dalla nostra prigionia, che è questo bruttissimo galut. Ma dobbiamo metterci anche noi da parte nostra il nostro sforzo, che è fra tutti gli sforzi quello più importante, quello più che ha più fecondo, quello più, come si dice, cashable in inglese si dice.
Che ha un ritorno
Redditizio.
immediato. Redditizio.
Esatto. Redditizio, che è la mitzvah della tzedakah. E più noi diamo, più HaKadosh Baruch Hu ci dà, perché non soltanto in quantità, ma anche in qualità, vuol dire in gioia, in felicità, in serenità, in armonia, e in pace. E ogni tanto, se ci capita l'occasione di dare una cifra spropositata, abbiamo seminato di più. Abbiamo seminato il nostro campo in modo spropositato, riceveremo bracha spropositata. Shavua Tov a tutti
Amen,
quanti
grazie.
voi.
Amen, amen.